Buongiorno a tutti, vogliamo pregare prima di aprire la parola di Dio, preghiamo. Padre Celeste, grazie per questo pane e questo vino che ci ricordano il sacrificio del nostro Signore Gesù sulla croce. Grazie perché è a causa di questo sacrificio che siamo qui questa mattina, perché tu ci hai chiamati intorno alla tua parola. Aprici la mente e il cuore per ricevere quello che hai da dire questa mattina, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Questa mattina continuiamo a riflettere un po' di più sul significato della Santa Cena. Vorrei leggere due testi con voi. Il primo in Esodo 24, qualche versetto nel libro dell'Esodo, capitolo 24. Leggerò i versetti 4 a 11. Esodo 24, versetto 4. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Poi si alzò la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti e a immolare tori come sacrifici di riconoscenza al Signore. Mosè prese metà del sangue e la mise in catini, l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: «Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo». Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: «Ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole». Poi Mosè e Aronne, Nadab e Abiù e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso. Ma egli non stese la mano contro quegli eletti dei figli di Israele. Anzi, videro Dio e mangiarono e bevero. Poi il secondo passo, quello principale questa mattina, in Marco, capitolo 14, Marco 14, versetti 12 a 25. Marco 14, 12. Il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero a Cristo: «Dove vuoi che andiamo a prepararti la cena pasquale?» E gli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo. Dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà di sopra una grande sala mobiliata e pronta. Lì apparecchiate per noi». I discepoli andarono, giunsero nella città e trovarono come egli aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Quando fu sera, giunse Gesù con i 12. Mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà». Essi cominciarono a rattristarsi, a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io?» Egli disse loro: «È uno dei 12 che intinge con me nel piatto. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto da lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato». Mentre mangiavano, Gesù prese del pane, detta la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Poi Gesù disse: «Questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò di nuovo nel regno di Dio». Questa è la parola del Signore. Molti anni fa sono andato in vacanza a Vienna, in Austria, e avevo qualche problema con il cibo, non mi piaceva tanto il cibo austriaco, quindi avevo trovato un ristorante italiano dove sono andato parecchie volte, ed era chiaro che era un ristorante non veramente italiano, un ristorante per turisti, e si vedeva anche al fatto che nel menù in italiano c'erano tanti errori. E mi ricordo in particolare un errore un po' preoccupante sul menù: era scritto zuppa alla nonna. Ovviamente intendevano zuppa della nonna, no? Che la zuppa era stata fatta secondo la ricetta della nonna, non che la zuppa fosse fatta con pezzettini della nonna dentro, non è quello che intendevano. E questa settimana mi è tornato in mente questo aneddoto, perché anche se un po' ridicolo, fa sorridere, esprime in un certo senso una verità profonda del cristianesimo, della nostra fede, che è anche espressa nella Santa Cena. E questa verità è questa, che la vita cristiana comincia con una chiamata. La vita cristiana comincia con una chiamata, con un invito ad una festa, ad una cena. Non tante volte, parecchie volte, Cristo nei Vangeli paragona la vita cristiana a una festa, non c'è l'invito alle nozze. Ma questa festa, questa cena, ha una particolarità, è che Cristo è l'ospite, è Cristo che ci invita, è Cristo che ha preparato tutto, però allo stesso tempo Cristo è anche la cena. Noi siamo invitati a una cena, ma cosa c'è da mangiare a questa cena? C'è Cristo stesso. E sia l'ospite che ci invita che il contenuto di questa festa, di questa cena. E questo è un significato profondo che Gesù dà all'ultima Pasqua che celebra con i suoi discepoli. Questo passo che abbiamo letto in Marco viene raccontato in tutti i quattro Vangeli, quindi un passo assolutamente fondamentale. Gesù si incontra con i discepoli per celebrare la Pasqua ebraica, questa Pasqua ebraica radicata nell'Antico Testamento, Esodo 12, vi ricordate quando gli ebrei sono fuggiti dall'Egitto, hanno sacrificato l'agnello pasquale. Però a questa ultima Pasqua Gesù dà ovviamente un significato ben diverso, un significato molto profondo. Questa Santa Cena è come una parabola visiva. Attraverso questi elementi ci raccontano una storia ed esprimono queste due verità fondamentali della vita cristiana, che la vita cristiana è una festa, è una cena, e Cristo è sia l'ospite che il contenuto. Questi sono i due punti sui quali vorrei riflettere con voi questa mattina, perché una cosa interessante nel racconto dei Vangeli è che i Vangeli non ci dicono soltanto cosa significa questo pane, cosa significa questo vino, ma ci danno anche dei dettagli sulla preparazione della cena, ci danno dei dettagli molto interessanti. Infatti gli evangelici ci vogliono fare notare alcune cose. La prima cosa che ci vogliono far notare è l'assoluta sovranità di Dio su questa cena. L'assoluta sovranità di Dio su questa cena. Dio, Cristo, è in perfetto controllo. Guardate per esempio il versetto 12, questa domanda molto interessante che fanno i discepoli. Dicono a Cristo: dove vuoi che andiamo a prepararti la cena pasquale? Nel testo originale greco è ancora più sorprendente, dice letteralmente: dove vuoi che andiamo a preparare affinché tu mangi la cena pasquale? Ora, chiaramente i discepoli non pensavano che Gesù avrebbe mangiato da solo, erano con lui, però capivano che in un certo senso molto profondo questa era la sua cena, era lui il centro della cena. Quindi chiedono: dove vuoi che noi andiamo a preparare affinché tu mangi questa cena? Poi nei versetti 13 a 16 vediamo che Cristo dà istruzioni molto precise, e c'è un parallelo molto stretto con l'entrata a Gerusalemme. Vi ricordate quando Gesù dà istruzione su come andare a trovare quell'asino sul quale sarebbe salito? E c'è un parallelo molto stretto, anche lì ci sono istruzioni molto precise. Dice: andate in città e vi verrà incontro un uomo che porta una brocca. Gesù ha già deciso, è già stato stabilito, vi verrà incontro un uomo, basta seguirlo e vi porterò alla casa che io ho scelto per mangiare questa Pasqua con voi. Ora non penso che dobbiamo capire questo come un miracolo, nel senso che arrivano lì i discepoli e il padrone di casa ha una visione, all'improvviso si accorge che Gesù deve venire. Probabilmente era una persona che Gesù conosceva già, si erano già messi d'accordo, non sappiamo. Probabilmente era una persona benestante che aveva una casa grande abbastanza per questo. Però Marco vuole enfatizzare il fatto che Gesù è in pieno controllo di questa cena. È veramente lui che la organizza, è lui che organizza ogni dettaglio. Niente è lasciato al caso. Infatti quello che Marco ci vuole far capire è che Gesù è Dio in carne, a qualche ora della sua morte è lui che organizza tutto. Cioè chi potrebbe dire andate in città, qualsiasi momento che volete, e vi verrà incontro un uomo con una brocca, sicuro, già stabilito. Chi potrebbe dire una cosa del genere se no un uomo che è in controllo di tutto, un uomo Dio? Seguitelo, chiedete, è già tutto pronto, stabilito, ho già pensato io. E poi guardate questa affermazione nel versetto 25, noi siamo forse troppo abituati a leggere queste cose. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna. Cristo dice adesso è finita, è arrivata la mia ultima ora. No? È già stabilito, è l'ultima volta. Però dice finché, fino al giorno che lo berrò di nuovo. Anche la mia resurrezione è già stabilita. Che tipo di persona può parlare così? O una persona pazza? O qualcuno che era Dio in carne. Quindi vedete in questi dettagli vediamo come questa cena è la cena di Cristo, è lui che ha preparato tutto, ha preparato la persona che doveva fornire la sala, ha preparato il posto, ha preparato la cena, ha anche scelto gli ospiti, non questi 12 persone che sono lì. Perché sono lì? Perché Cristo qualche anno prima li ha scelti. Infatti lo dice in Giovanni 6,70, non vi ho scelti io, eppure uno di voi è un demonio. Dio ha anche scelto gli ospiti, anche colui che l'avrebbe tradito. E questa ultima cena, vedete, con tutti questi preparativi, è l'immagine della salvezza. È l'immagine della salvezza. Quando Dio ci chiama alla salvezza, tutto è già stato preparato. È un invito a una festa. Dio è venuto per morire per i nostri peccati, ha fatto tutto per la nostra salvezza, l'unica cosa che c'è da fare è accettare l'invito. L'unica cosa che ci rimane da fare è accettare questo invito. Non so se vi rendete conto come sono significativi questi dettagli della preparazione. Se Cristo ti chiama, se Cristo ti invita a venire a Lui, l'unica cosa che devi fare è venire a mani vuote. Non devi portare una bottiglia di vino, non devi portare dei cioccolatini a Gesù. In realtà è quello che vogliamo fare noi, no? Molte persone non vogliono venire a Gesù perché a loro scoccia l'idea di venire a mani vuote, vorrebbero portare qualcosa, vorrebbero portare le loro opere o il fatto che sono delle brave persone, che non hanno mai fatto del male a nessuno. Questa è la domanda che molte persone hanno. Cosa possiamo portare a questa cena? Dei cioccolatini? Una pianta? Un vaso di fiori? No, non possiamo portare niente, dobbiamo solo venire. E non possiamo neanche scegliere cosa mangiare a questa cena. No, alcune persone vorrebbero scegliere il tipo di Cristo, il tipo di salvezza che vogliono. Però Cristo non ci lascia questa opzione. Non ha detto ai discepoli, spero che nessuno di voi è vegetariano perché ci sarà l'agnello da mangiare. Non ha chiesto ai discepoli che tipo di pane volete, pane integrale, pane di segale, pane al soia. Non ha fatto nessuna domanda. La cena è già pronta, siamo invitati ed è l'unica cena che ci sia. No, alcune persone dicono: a me non piace questa cena. Io non rispondo all'invito di Gesù perché questa festa non mi piace, vorrei un altro tipo di festa. Però questa festa è l'unica festa che ci sia. Questa cena è l'unica cena che Dio abbia preparato. E questa cena con Cristo è un simbolo della nostra riconciliazione con Dio, con il Padre. Sapete che nel mondo antico il fatto di mangiare con qualcuno era un simbolo di pace, un simbolo di pace, di armonia. Lo trovate anche nel Salmo 23, il Signore è il mio pastore, versetto 5, dice: imbandisci una tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi d'olio la mia testa, la mia coppa trabocca. C'è l'immagine di la pace, sedersi a tavola con il Signore. E poi c'è questa immagine che vediamo in Esodo capitolo 24. Avete capito perché ho letto Esodo 24? Perché Cristo fa un riferimento specifico, dice: questo è il sangue del patto. È questo che Mosè ha detto in Esodo 24. E c'è un contrasto che colpisce molto fra Esodo 24 e la Santa Cena. Non so se avete colto alcuni dettagli, ho avuto più tempo di voi di pensarci questa settimana, ovviamente. In Esodo 24 Mosè e i 70 anziani sono saliti sul monte e hanno visto Dio, e poi dice: hanno mangiato e bevuto con Dio. E la cosa straordinaria che dice Mosè è che sono stati nella presenza di Dio, però Dio non li ha distrutti. Sono stati ammessi nella presenza di Dio. Quello che dice nel versetto 11: Dio non stese la mano sugli eletti di Israele. E il fatto che erano in pace con Dio è stato simbolizzato da questo fatto che hanno mangiato e bevuto nella presenza di Dio. E sono rimasti lì in pace con Dio a causa del sangue dell'alleanza. No, siccome sono stati cosparsi col sangue dell'alleanza, hanno avuto il diritto di presentarsi davanti a Dio e di mangiare e di bere in pace. Però c'era una grande differenza. La differenza è che Dio era comunque separato. Vi ricordate in Esodo 24 dice che Dio, hanno visto Dio sopra una specie di pavimento di zaffiro. Dio era lì, ma era ancora separato. Non era con loro, non si poteva essere con Dio. Invece qui nel Nuovo Testamento Dio è a tavola con noi. Non c'è più una separazione, non c'è più questo pavimento di zaffiro, questo pavimento di gloria che ci separa di Dio. Siamo con Dio a tavola. Questa è una grande differenza fra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Non abbiamo più nulla da temere, possiamo venire alla tavola del Signore. Il Signore ci invita alla sua tavola. Però c'è anche un avvertimento. Possiamo stare alla sua tavola se siamo veramente in Cristo, se crediamo veramente in Lui, se abbiamo veramente preso un impegno. Infatti anche lì c'è un punto in comune interessante con Esodo 24. In entrambi i casi ci sono state persone invitate a quella festa che dopo hanno fatto una brutta fine. In Esodo 24 c'è Nadab e Abiù, i figli di Aronne, anche loro sono saliti, hanno mangiato quel giorno. Però in Levitico capitolo 10, che potete leggere dopo se volete, vedrete che Nadab e Abiù sono stati uccisi dal Signore perché si sono presentati davanti al Signore con arroganza, senza fare quello che aveva detto. E anche qui in Marco c'è un ospite, c'è Giuda, e lì a tavola con il Signore, però non crede, non ha vera fede. E quindi il fatto di avere bevuto e mangiato con Cristo e con i discepoli non era di nessun aiuto a Giuda, perché non aveva una vera fede. Questo è un avvertimento che Cristo ci dà, che ha dato parecchie volte anche con la parabola delle nozze. Vi ricordate la parabola delle nozze in Matteo 22? quando dice il padrone: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Quindi questo è una cena, la vita cristiana è una cena alla quale siamo invitati. E quando riflettiamo su queste cose, su questa preparazione, sulla differenza fra quello che abbiamo letto in Esodo, misuriamo il privilegio di questa cena, il fatto di poter venire a Dio, a Cristo direttamente, senza intermediario, essere in pace con Cristo. Il fatto che Cristo ha preparato tutto per questa salvezza, ha fatto tutto Lui. È facile, troppo facile infatti per molte persone, basta venire. Ci fa riflettere sulla la grandezza di questo dono e anche sul tipo di impegno che Cristo si aspetta da parte nostra. Io recentemente pensavo, ascoltando la testimonianza di alcuni cristiani in chiesa o forse anche il modo in cui la gente descrive, le persone descrivono la propria fede, a volte ho sempre più l'impressione che alcune persone non hanno capito bene cosa sia veramente l'impegno della vita cristiana e il fatto che Cristo abbia controllo della loro vita. No, a volte quando le persone descrivono la propria vita cristiana la descrivono un po' così, dicono: ma io una volta ero da solo nella vita, no? Prendendo per esempio l'esempio di una guidando la macchina della mia vita, come se la nostra vita fosse un viaggio, ero da solo in macchina, guidavo la macchina della mia vita e poi un giorno ho incontrato Gesù. C'era Gesù lungo la strada, l'ho fatto entrare in macchina e adesso la mia vita è cambiata perché Gesù è con me in macchina. No, è seduto dietro o di fianco a me, parliamo, chiacchieriamo tutti i giorni, poi Gesù mi consiglia sulla strada che devo seguire, poi se mi capita un guaio paga lui l'assicurazione. Insomma, adesso la mia vita è cambiata perché ho Gesù con me in macchina. Ma questo non è la vita cristiana, questo non è il cristianesimo. No, la vita cristiana è questo: io ero da solo, guidavo la macchina della mia vita e un giorno mi sono trovato Gesù in mezzo alla strada che diceva stop e ho dovuto fermarmi. Ho abbassato il finestrino e ho detto a Gesù: cosa c'è? E Gesù mi ha detto: spostati e fammi salire che adesso guido io. No. Questa è la vita cristiana. Gesù vuole guidare la nostra vita. Gesù non accetta di sedersi dietro o di sedersi di fianco. Gesù vuole prendere il controllo della nostra vita. Questa è la vita cristiana. Come questa cena. Gesù controlla tutto, Gesù decide tutto, decide dove si fa, decide in quale casa, a chi chiedere, cosa si mangia, cosa si fa. Gesù decide tutto e in cambio ci dà la salvezza se crediamo in Lui e se lo seguiamo. Quindi questo ci deve far riflettere sul ruolo che Gesù occupa nella nostra vita. Quale ruolo ha Gesù nella tua vita? È seduto dietro, ti tiene compagnia, ti consiglia? Questo non è il vero Gesù. Il vero Gesù vuole guidare, vuole decidere cosa fa con il tuo tempo, cosa fa con i tuoi soldi, cosa guardi su internet, come usi il tuo tempo, vuole decidere tutto. Questa è la vita cristiana. La vita cristiana è tu ti arrendi a Gesù, dai la tua vita a Cristo e in cambio hai la salvezza, ti guida e sarai sempre con Lui. Gesù Cristo ha ogni diritto su di noi, ha diritto di vita e di morte su di noi e c'è un motivo molto semplice per quello, è che Gesù ha dato tutto per noi, ha dato se stesso. Gesù Cristo ha dato se stesso e questo è il secondo punto, la seconda idea fondamentale, che Gesù è la cena, Gesù è il dono. Guardate questi versetti 22 e 24 che conosciamo a memoria, però sono sempre scioccanti. Gesù disse: questo è il mio corpo. Gesù disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. Quando diventiamo cristiano, cosa riceviamo? No? Qual è il vantaggio di essere cristiano? Cosa ci dà il Signore? Quando diventiamo cristiano, il Signore ci dà se stesso. Questa è un'idea molto importante, molto profonda. Quando diventiamo cristiano, riceviamo Dio. Il dono che Dio ci vuole fare è se stesso. Questo in due modi. Innanzitutto, ovviamente, Cristo, come abbiamo sentito prima, ha offerto se stesso come sacrificio per il perdono dei peccati. Questo è il sangue del patto. E anche lì c'è un contrasto con Esodo 24. O no, avete notato il contrasto? In Esodo 24 c'è un agnello che viene sacrificato, e invece qui è Cristo, è Dio stesso. E poi i termini dell'alleanza sono molto diversi. Non so se vi ha colpiti quando abbiamo letto Esodo 24, il popolo dice: faremo tutto quello che il Signore ha detto. No? Con quale ingenuità hanno detto questo? Hanno detto: faremo tutto quello che il Signore ha detto. E Mosè ha letto i 10 comandamenti, la legge, amerai il Signore con tutto il tuo cuore. E il popolo ha detto: sì, perfetto, faremo tutto quello che il Signore ha detto. E Mosè ha detto: sulla base di questo impegno, l'alleanza è conclusa. Siete cosparsi di sangue e potete venire in presenza di Dio. Però chi di noi oggi, chi di noi qui questa mattina avrebbe il coraggio di dire: faremo tutto quello che il Signore ha detto? O chi potrebbe dire: ho fatto tutto quello che il Signore ha detto? Bisognerebbe essere perfettamente incoscienti per dire questa cosa. Quindi qual è il termine dell'alleanza per noi? Noi non diciamo: faremo tutto quello che il Signore ha detto. Noi diciamo: Egli, Cristo, ha fatto tutto quello che il Signore ha detto. No? Ed è per questo che questa alleanza è un'alleanza migliore, perché è basato su quello che ha fatto Cristo. Noi questa mattina veniamo a Dio non sulla base di quello che abbiamo fatto, ma sulla base di quello che ha fatto Cristo. Egli ha fatto tutto quello che ha detto il Signore. Infatti un'altra differenza è che non siamo più cosparsi di sangue, che forse è anche meglio perché siamo vestiti abbastanza bene, ma dobbiamo bere il sangue di Cristo. Noi siamo talmente abituati a questo rito che forse non lo troviamo più scioccante, ma immaginate 2000 anni fa per degli ebrei, no? Per 1000 anni Dio ha detto: non dovete bere il sangue. E adesso arriva Gesù che dice: dovete bere il mio sangue. No, che cosa assolutamente incomprensibile, ma che idea profonda. Gesù Cristo vuol dire: la vostra unica chance è di identificarvi a me. È questo che esprime la Santa Cena, l'identificazione con Cristo. No, perché se ci pensate un attimo, si potrebbe, visto che sono simboli, si potrebbe prendere un bicchiere di vino, mettere sul tavolo, mettere un pezzo di pane davanti a noi e potremmo star lì a guardarlo, a pregare, a meditare. Ma non è questo che il Signore ha chiesto. Il Signore ha chiesto di mangiare e di bere, che è un modo molto visivo per dire: se tu non mangi, se tu non bevi, non hai nessuna parte con me. Non mi appartieni, non credi in me, non sei con me. E quindi non ti puoi presentare davanti a Dio. Questa è l'idea, la nostra unica chance è di essere identificati a Cristo. Come dice Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. È questo che noi esprimiamo quando mangiamo questo pane e beviamo questo vino. Diciamo questo: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me e io mi identifico a Lui. Quindi Gesù Cristo dà se stesso per il riscatto dei nostri peccati. Però l'altra idea, e forse l'idea più profonda, e finisco con questo, è che la Santa Cena esprime il fatto che Dio dà se stesso a noi perché vuole una relazione con noi. Cioè, qual è lo scopo ultimo di Dio per la sua gloria in tutta questa storia? Lo scopo ultimo di Dio è di avere una relazione con noi e che noi possiamo avere una relazione con Dio. È questo che ci dà il cristianesimo. Non so cosa tu pensi che possa darti il cristianesimo. Cosa aspetti da Dio? Cosa vorresti da Dio? Io sento alcune persone a volte che fanno dei sermoni di evangelizzazione e cercano di convincere la gente di venire a Cristo o di credere in Cristo e dicono vieni a Cristo perché ti può guarire, perché se vieni a Cristo i tuoi problemi possono essere risolti, perché se vieni a Cristo vedrai che i tuoi problemi di autostima saranno risolti. Ma l'idea è sempre questa: se tu vieni a Cristo riceverai delle cose, la guarigione, l'autostima, delle cose. Vieni a Dio che Dio ti può dare delle cose, ma Dio non ci vuole dare delle cose, Dio ci vuole dare se stesso. Dio non ci vuole dare la guarigione o il benessere, non ci vuole neanche dare la salvezza o la giustificazione o la santificazione o la vita eterna. Tutte queste cose sono un mezzo per uno scopo preciso, e questo scopo è una relazione con Dio in Cristo. Quindi dovremmo dire: vieni a Cristo perché è giusto, perché Cristo ti sta chiamando, perché non hai la scelta, ma anche perché Cristo vuole una relazione con te per l'eternità, perché Cristo ti ha creato per se stesso. È la stessa idea come con il matrimonio, no? Se dovessi chiedervi perché hai sposato tua moglie o perché hai sposato tuo marito, forse dopo tanti anni diresti: sì, me lo chiedo anch'io, non lo so. Però quale sarebbe la risposta? Perché l'hai sposato? Per i suoi soldi, perché un conto in Svizzera, perché era bello? O se ti dovesse chiedere cosa aspetti da tuo marito, cosa aspetti di tua moglie? Beh, aspetto amore, aspetto aiuto, aspetto tante cose, però alla fine cosa mi aspetto? Cosa voglio? Voglio lei, voglio lui. No, cosa voglio in un matrimonio? Cosa voglio di mia moglie? Voglio lei, è quello che voglio alla fine. E il cristianesimo dovrebbe essere la stessa cosa. Io mi chiedo a volte se i cristiani sono veramente interessati ad avere una relazione con Cristo o se vogliono soltanto i benefici che ci sono dal cristianesimo, perché molte persone che sentono predicare il Vangelo pensano in fondo: io non voglio essere cristiano perché essere cristiano è una scocciatura. Se divento cristiano ci sono un sacco di cose che non posso più fare, ci sono delle regole. Ma mi chiedo a volte se i cristiani non fanno un calcolo simile. Essere cristiano mi conviene perché ho la vita eterna, ho Dio che mi aiuta, un sacco di cose positive. A volte mi chiedo se Gesù Cristo dovesse tornare e dire ad alcuni cristiani: guarda, ti concedo la vita eterna, ti metto nel giardino di Eden, è tutto perfetto, è tutto a posto, vita perfetta. Io purtroppo non posso rimanere perché ho degli impegni, quindi devo andare, però ti lascio lì da solo. I cristiani direbbero: sì, va bene, a me va bene, sono contento, sì, mi sta bene stare qui. Ma questa non è l'idea. L'idea è di essere con Cristo. Noi siamo cristiani perché amiamo questa persona che ci ha salvata e vorremmo un giorno essere con questa persona. 1000 anni prima di Cristo l'ha già capito Asaf, no? Salmo 73: chi ho in cielo fuori di te e non desidero nulla sulla terra a parte te. Quindi se oggi noi siamo cristiani, se abbiamo risposto a questa chiamata, cosa vogliamo della vita? Vogliamo Cristo. Vogliamo subito iniziare questa comunione con Cristo, questa comunione attraverso la lettura della Bibbia, attraverso la preghiera, nella speranza, nell'attesa che un giorno saremo veramente con Lui. Non ci sarà più la parola, perché saremo finalmente con questa persona che amiamo, questa persona con la quale vogliamo vivere per l'eternità. Apocalisse 19:9, l'angelo dice a Giovanni di scrivere: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Che il Signore ci aiuti a capire i nostri privilegi e i doveri in Cristo, che ci aiuti ad amarlo sempre di più. Vogliamo chiedere l'aiuto di Cristo in preghiera. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo per questo dono, ti ringraziamo perché tu non ci hai dato delle cose, hai dato se stesso in Cristo. Signor Gesù, ci ringraziamo perché tu hai dato te stesso a noi ed tu aspetti la stessa cosa da parte nostra. Signore, ti chiediamo di aiutarci a capire di queste cose, ti chiediamo di aiutarci a svegliare questo sentimento di amore e di gratitudine nei tuoi confronti per quello che tu hai fatto per noi, affinché seguirti non sia un peso ma sia un piacere, un privilegio. Aiutaci ad amarti sempre di più. Te lo chiediamo nel tuo nome.